allora dall'inizio c'era Caritas, i volontari Foxy, più grossa, diciamo che partecipa e che organizza, che fa capo poi alla fine al corrotto, e poi ci sono le ACLI, la Chiesa Cattolica, la CISL, l'MGS, MASCI, che sarebbero i Tescal, poi il momento della, la FUCI, eccetera. Quindi che hanno aderito a questa campagna. Si tratta di mandare queste cartoline, sono tre, che vanno strappate, poi qualcuno le distribuirà, se la potevano avere altre tratte mi dà fastidio, leggere la fine.
No, ma sono se si possono
sì. Adesso. Comunque è stata messa dentro una rivista che poi Luciano dirà. È molto importante questo, perché se le 100.000 cartoline arriveranno al governo, no? Come è a Londra, noi, poi ogni paese europeo, in ogni posto le associazioni coinvolte fanno questo lavoro, diventa un bel arrivo di richieste. Cosa c'è scritto qui? Ecco, caro signor Ministro, diciamo, le chiediamo di tener fede agli impegni presi insieme dalle Nazioni Unite, che avete chiamato il documento, per abbattere la povertà. Entro il 2015, mancano 10 anni da questo, sarebbe l'obiettivo che ci si è preso da parte delle Nazioni Unite con i governi per abbattere la povertà entro il 2015, obiettivo del terzo millennio. Allora noi un piccolo strumento facciamo, è una campagna. Ecco, le cartoline si fanno presto a prendere, questa è l'offerta a Caritas in questo caso, le daremo anche ai giovani. Voi dovete solo aggiungere un francobollo da 62 centesimi a Blair, 45 centesimi di euro al ministro Palazzo Chigi e dell'altro di 45 alla Fox che coordina tutto questo. È piccolo, ma è molto importante essere uniti anche in questo gesto. Grazie, Luciano, per la fine.
Sì, buonasera a tutti. L'iniziativa di cui parlava adesso Don Giuliano, se ricordate, era stata citata anche dai primi due relatori, da Riccardo Petrella e dal Cardinal Martino, e la citavano come uno degli impegni. Petrella giustamente diceva che forse era un impegno anche un po' scadente, scarso, però probabilmente diceva anche che non si riuscirà a ottenere neanche questo risultato. Ecco, quindi è una campagna che ha lo scopo di far pressione sui cosiddetti grandi della terra perché si impegnino in questo obiettivo della riduzione della povertà entro una certa data, quindi darsi un obiettivo e cercare di andare in quella direzione. E quello di questa sera, quindi trovate poi nel tavolo all'uscita queste cartoline che servono appunto per fare questa campagna di pressione. L'incontro di questa sera, il quarto, è stato preceduto dai due, quello di Riccardo Petrella sui beni comuni dell'umanità e il secondo dal Cardinale Renato Martino che ha fatto un po' un excursus sulla situazione mondiale anche dall'alto della sua esperienza lungamente condotta prima come rappresentante all'ONU e poi come attuale Presidente del Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace. Fra l'altro chi ha seguito in questi giorni lo avrà visto diverse volte in televisione, nel tavolo con gli altri cardinali che si incontravano in questi giorni e si incontreranno presto per il conclave. Con Matteo Mascia abbiamo invece affrontato la questione ambientale, quindi tutto ciò che ruota attorno al tema la salvaguardia del creato come azione di pace. La salvaguardia del creato è un aspetto, direi, fondamentale, importante dell'azione di pace. Se pace vuol dire anche giustizia, se pace vuol dire rapporti di solidarietà tra i popoli, vuol dire anche la capacità di stare in equilibrio con l'ambiente circostante e garantire alle generazioni future tutto ciò che noi abbiamo potuto utilizzare in passato. Ecco, l'incontro di questa sera mi sembra assolutamente necessario nel quadro di questo percorso. Il titolo è molto generico, ma poi Miriam lo preciserà ovviamente, mi aveva anche chiesto ormai a tardi di dargli un altro titolo. Ma sostanzialmente la nostra idea era un po' questa, era quella di dire, ma l'economia così come tutti i giorni la sentiamo in televisione, è l'unica economia, cioè l'economia è un qualche cosa di oggettivo, di scientifico, quindi è quella, è inutile che ci mettiamo a discutere. Ecco, noi siamo convinti che non sia così. La cosa che mi fa molto riflettere, e ascoltando in queste settimane, in attesa di questo incontro, molti giornali radio, c'è una cosa che a me mi fa riflettere molto, che è questa. Se voi sentite dai partiti di sinistra a quelli di destra, dai sindacati a Confindustria, tutti in maniera assolutamente uniforme dicono una cosa su cui sono tutti d'accordo, che per stare meglio occorre far ripartire l'economia, consumare di più, produrre di più e quindi riuscire ad avere più ricchezza. Ecco, questo è a mio avviso l'oggetto in cuore che oggi vorremmo in qualche modo contestare. Perché l'economia basata su questa logica è un'economia che inevitabilmente, è sotto gli occhi di tutti, a meno di chi vuole leggere la situazione del mondo, è un tipo di economia che può andare bene per una piccola parte dell'umanità, ma che impedisce all'altra parte dell'umanità di poter avere condizioni di vita dignitose. Allora, la sfida oggi non è quella di produrre di più per avere più ricchezza, per stare tutti meglio, avere più posti di lavoro eccetera, ma è proprio semmai il contrario, e cioè come riuscire ad impostare un'economia che certamente garantisca il lavoro, condizioni di vita dignitose, ma non solo a quella piccola parte di mondo che ne ha oggi gli strumenti economici, politici e militari, come abbiamo visto durante questi anni di corso. Ecco, ma come garantirli a tutti? È chiaro che qui si tratta di mettere in discussione dal profondo i dettami dell'economia. E in attesa che ci sia, diciamo, questa capacità di pensare diversamente l'economia, in realtà diversi economisti, immagino poi Miriam ne parlerà, hanno già impostato in maniera completamente diversa la classica, diciamo, trattazione dell'economia. Ma quello che ci interessa è far capire, mettere in pratica, lo faremo anche con la prossima poi tavola rotonda, che esperienze di questo genere già ci possono essere, già si possono fare, non è che dobbiamo aspettare chissà quale rivoluzione. Quindi già oggi è possibile, dal piccolo al grande, mettere in atto esperienze di economia solidale, di economie che non si basano appunto sulla logica del produrre di più per avere di più, eccetera. E questo è un po' quello che oggi abbiamo chiesto a Miriam di dirci. Prima di darle la parola vorrei però segnalare questo. Miriam è direttrice di Altra Economia, poi ha fatto molte altre cose che poi se vorrà ci racconterà. Altra Economia è una rivista secondo me molto bella, veramente interessantissima per chi è appassionato e crede in queste cose, nelle cose che ascolteremo oggi, nella tavola rotonda della prossima settimana, in tutto quel, diciamo, mondo alternativo che cerca di creare appunto condizioni di vita diverse. All'entrata trovate alcuni numeri, sia quello recentissimo che sta uscendo in questi giorni, che chi è abbonato riceve, sia alcuni numeri arretrati. Prendeteli liberamente, c'è un'offerta libera, ma se anche non la fate va bene lo stesso, perché io sono convinto che prendendola e leggendola molti di voi si abboneranno, perché mi sembra veramente uno strumento molto molto utile, molto bello. Ci sono poi anche dei libri che approfondiscono varie tematiche, ecco, quello il prezzo lo trovate in copertina e liberamente potete mettere nella scatola. Questo ci tenevo a dirlo perché questa rivista davvero è utile e quindi mi sembra un'ottima occasione per farne pubblicità e che diventi un po' uno strumento diciamo di uso quotidiano. Ricordo infine la tavola rotonda di sabato prossimo, che conclude in qualche modo questo secondo anno, ed è una tavola rotonda che vorremmo molto partecipare, al di là delle 6-7 persone che illustreranno un po' le varie tematiche che abbiamo cercato di affrontare, dai gruppi di acquisto solidali, bilanci di giustizia, condomini solidali, finanza etica eccetera. Ecco, però vorremmo che fosse l'occasione per mettere un po' in pratica tutte le cose che abbiamo affrontato quest'anno e per vedere come nella quotidianità, nella nostra città, nel nostro territorio, possiamo già cominciare a mettere in pratica e avere esempi molto concreti delle cose dette. Non mi sembra di dover aggiungere altro, quindi darei senz'altro la parola a Miriam Giovenzana, ringraziandola ancora. Se vuoi usare questo.
Bene, allora grazie di essere qua. appena si dice la parola economia, il tasso di attenzione decresce, quindi siete coraggiosi, insomma.
Cominciamo. Ecco.
Grazie. E avrei bisogno anche di un orologio, così teniamo sotto controllo il tempo. Non è un tema facile quello a cui avete deciso di partecipare, e lo racconto così, visto che Luciano ha detto qualche parola buona rispetto al lavoro che faccio e alla rivista in cui lavoro. Altra economia è questa, non so se qualcuno di voi la conosce, forse chi frequenta la bottega del commercio eco sì, esiste da 4-5 anni, è un'esperienza editoriale di informazione alternativa, ma che sta sul mercato a tutti gli effetti, quindi senza sovvenzionamenti, senza aiuti particolari. In 4-5 anni abbiamo raggiunto una tiratura di 11.000 copie, che per un mensile non è male, come... però abbiamo una serie di problemi. Ve li racconto così. Per esempio, abbiamo una serie di problemi con i nostri lettori. Nel senso che quando facciamo una copertina come questa, che è quella dell'ultimo numero, che ha una foto forte e una titolazione di un certo tipo, i nostri lettori capiscono immediatamente di che cosa si tratta e, come dire, si riconoscono in alcuni degli argomenti che trattiamo. Il tema è la coltivazione delle banane e le condizioni dei lavoratori nella produzione, ma anche nell'export di banane. Il titolo dice la doppia faccia di Chiquita, e quindi potete immaginare che cosa c'è dentro e decidere in cuor vostro se la cosa vi interessa o se non vi interessa. Poi un giorno abbiamo fatto una copertina sui cinema multisala, forse qualcuno se la ricorderà ormai un paio di anni fa, e abbiamo ricevuto delle lettere dai nostri lettori che ci dicevano: ma cosa c'entrano il cinema multisala con l'economia solidale, con il commercio e con la finanza etica, eccetera? Ed è esattamente questo il vuoto che ci piacerebbe colmare. Non quello su cui siamo già tutti d'accordo. Diciamo che le cose note ce le diamo un po' per acquisite e un po' per scontate. Però quella capacità di riconoscere i fatti che avvengono sotto il nostro naso, di analizzarli, di vedere le correlazioni. Allora, i cinema multisala cosa sono? Sono l'uso del territorio, la viabilità, il traffico, un modello di commercio di un certo tipo e una, siccome si tratta di grandi investimenti, anche un tipo di proprietà in genere concentrata. La cosa che ci piaceva indagare di più a quel proposito era proprio l'uso del territorio. L'uso del territorio svela molte delle pratiche economiche. Il nostro territorio, io non conosco questa zona d'Italia, quindi magari voi avete una situazione diversa, ma vedendo la Milano e la Lombardia, il nostro è un territorio saccheggiato. Sarebbe interessante andare a vedere da chi e con quali complicità. Complicità che alle volte sono anche nostre. Noi siamo contemporaneamente consumatori e lavoratori di questo sistema e in questo sistema. Quindi, ecco, questi sono alcuni dei temi che tratterò. So che anche voi avete già, un moto di repulsione, perché tutti voi andate al cinema, amate il cinema, e se vi faccio le menate, oltre che sul consumo critico, anche sul consumo culturale e sul divertimento, uno dice non se ne può più. Beh, la cosa interessante però è che appunto noi assistiamo a una situazione di questo genere, non è il tema, non è negli appunti, quindi... Le sale cinematografiche sono aumentate enormemente negli ultimi 7-8 anni, non ho i dati precisi, però in quel servizio si davano in maniera abbastanza precisa. La cosa buffa è che uno dice, ok, allora sono aumentate le sale, quindi è aumentata l'offerta. Poi andate a paragonare il numero di pellicole, di titoli in circolazione 10-15 anni fa e il numero di pellicole in circolazione oggi, e scoprite che il numero non è aumentato ma è diminuito, cioè vediamo meno film, abbiamo meno ricchezza culturale. Ecco, questo è quello che sta accadendo appunto, rispetto a quello che potrebbe apparire un'offerta che si moltiplica, in realtà anche sul piano culturale stiamo assistendo a una realtà che si va concentrando, monopolizzando, per cui chi controlla la produzione cinematografica è uno degli attori, ma poi molta importanza hanno anche non tanto chi gestisce le singole sale, ma chi gestisce i grandi network di distribuzione e appunto alcuni grandi cinematografi sale. Bene, detto questo è un esempio dei problemi che abbiamo di fronte quando facciamo informazione su questi temi. Uno dice appunto economia e pubblico sviene, in genere non è uno degli argomenti più amati, su cui difficilmente si riesce a fare cabaret, ma soprattutto poi è antipatico come tema, e vedrete, perché non credo che saremo d'accordo su molte cose che ci diremo, su alcune spero di sì, ma su altre spero di condividere con voi alcune inquietudini. Allora, siccome appunto è un tema complicato, mi piacerebbe iniziare con dalla fine, di solito alla fine si lascia qualche indicazione bibliografica, io ve la lascio all'inizio così non siete stanchi e se volete. Un testo bello uscito recentemente alla fine del 94, quindi del 2004, quindi abbastanza recente, su questi temi, si intitola Economia civile, quindi non economia etica, non economia solidale, ma economia civile, che è una definizione che a livello internazionale si sta affermando per definire quello che in genere definiamo come economia solidale e che appunto rappresenta anche il titolo dell'incontro di questa sera. Il testo è di Luigino Bruni e Stefano Zanani, ma fra i due credo che l'abbia scritto il primo, che è un professore di economia politica alla Bicocca di Milano, mi sembra di non riconoscere lo stile di Zanani, e è un buon, si legge piacevolmente, è un buon excursus della storia dell'economia degli ultimi 100 anni con alcune provocazioni forti appunto relative all'economia civile, che pare esistere, e la domanda fondamentale è un'economia, come dire, residuale, di nicchia, o può rappresentare una delle chiavi per uscire dalla situazione in cui siamo, una situazione che presenta alcuni elementi preoccupanti. Una riserva indiana, appunto. Allora, io credo che parlare di economia oggi significa parlare di rapporti sociali. L'una disegna gli altri. E noi viviamo in una realtà che è dominata dall'elemento economico, anche per quanto riguarda la narrazione. Narrazione è una parola che sicuramente Petrella ha citato qua. Però appunto l'economico disegna i rapporti di forza in cui noi viviamo. Disegnerei due scenari da questo punto di vista di questo tipo. È come se noi vivessimo in due narrazioni diverse. Da una parte ci sono quelli che vedono nel mercato, nell'espansione del mercato e della logica dell'efficienza, la soluzione a tutti i mali. Non è sempre stato così, questo è un orientamento di pensiero che anche a livello di scuole economiche è andato affermandosi dagli anni 70, a partire da alcune università americane. E dall'altra invece possiamo dire che c'è chi vede nell'avanzare del mercato, nella monocultura del mercato o della società dei mercanti, come direbbe Francuccio Gesualdi, una minaccia non solo una soluzione, non solo non vede una soluzione, ma addirittura un pericolo per l'esistenza della società civile. Polanyi definiva appunto questa paura come la paura della desertificazione della società, il mercato come luogo dello sfruttamento e della sopraffazione del forte, del debole da parte del forte. Dove sta l'economia solidale dentro questi due poli? Che esista lo vediamo, la conoscete, in Italia per quello che riguarda il commercio equo, per esempio, ma tutta l'economia del no profit, tutta l'economia del terzo settore che ormai rappresenta in termini di posti di lavoro e di efficienza, di risposte ad alcuni bisogni, sicuramente una parte importante di quello che gli economisti amano, cioè del prodotto interno lordo di questo paese. Però appunto sembrerebbe stare un po' ai margini, non poter rappresentare un modello. Bruni disegna questa situazione in questa maniera, sostanzialmente. Dice: al mercato in genere si delega la soluzione del problema dell'efficienza, soprattutto per quello che riguarda la produzione di reddito, ci si affida al modello mercato perché è un modello efficiente. Si affida poi allo Stato la funzione di redistribuzione della ricchezza e quindi con l'obiettivo dell'equità sostanzialmente. Quindi al mercato spetterebbe di produrre ricchezza e spetta al mercato perché sarebbe lo strumento, il luogo dell'efficienza, l'incontro della domanda e dell'offerta produce la massima efficienza. Allo Stato si affida la funzione di una riparamentazione, di una redistribuzione, quindi la ricerca di un'equità che il mercato non sempre può costruire, ma poi c'è lo spazio anche della relazione sociale, del dono da una parte e della reciprocità dall'altra. A questo terzo elemento in genere si affida il consolidamento dei legami sociali, ma anche la creazione di fiducia, senza la quale non esiste neanche il mercato rischia di non poter funzionare. Questo è un modello, come dire, interpretativo classico, appunto. Bruni e altri cominciano a sostenere che quello di cui ci dobbiamo occupare non è solo il terzo elemento, quello del dono, della reciprocità, del volontariato, dei legami sociali, ma è anche il primo, e cioè quello della produzione del reddito. Dobbiamo capire se è possibile, a partire dalle esperienze che abbiamo, ma anche dalle riflessioni che abbiamo, costruire modelli di impresa che siano efficienti, che rispondano ai bisogni, ma che siano anche modelli di impresa dove la centralità non sia legata soltanto alla produzione di reddito e alla produzione di profitti, ma anche all'esperienza di luoghi di socialità, luoghi umani. Se mi avete chiamato 3 anni fa a parlare su questi temi, probabilmente nel titolo avrete inserito alcuni altri elementi, sicuramente una parola diversa, che oggi va un po' meno di moda. Provate a pensarci, potete dare dei suggerimenti. Quando si parla di economia in genere, di che cosa si parla, o meglio si parlava? Prima parola che vi viene in mente. Poi profitti. Eccola. Globalizzazione. A cavallo del millennio, questa era la parola magica. Vi ricordate i dibattiti, pro, contro? Oggi sembra un po' tramontata come parola, un po' meno enfatizzata. Non che i processi di integrazione economica si siano interrotti, evidentemente, però qualche cosa è andato in crisi, con le torri gemelle, indubbiamente, quindi con un episodio particolare a cui poi ne sono seguiti altri altrettanto drammatici, ma qualche cosa è andato in crisi anche per l'emergere di nuovi centri di protagonismo economico, nuovi centri di potere. A cavallo del 2000 c'è un passaggio fondamentale, sono quasi convinta che se dovessimo dare una tesi sulle parole, la quantità di citazioni a proposito della globalizzazione è stata soppiantata dalla quantità di citazioni del fenomeno Cina. Non parliamo più dell'uno, parliamo dell'altro. Non sono sinonimi, evidentemente, però appunto l'uso delle parole non è indifferente. La Cina ha spostato, l'emergere della Cina nei rapporti internazionali ha spostato il baricentro del potere in quello che fino a pochi anni fa veniva definito come un mondo globalizzato. Questo dimostra che 5 anni fa era tutt'altro che globalizzato questo mondo, visto che mancava uno dei protagonisti demograficamente e per quanto riguarda le potenzialità di sviluppo rilevanti, ma appunto dice anche che siamo di fronte a un'accelerazione incredibile, inaspettata per molti aspetti, per molti versi, dei fatti economici. E siamo di fronte, come spesso succede nella storia, che a noi appare come un unicum senza svolte, siamo di fronte a una svolta. La svolta è stata nel 2000, perché nel 2000, a cavallo appunto tra il 2000 e il 2001, la Cina entra nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, nel WTO, e incomincia ad aprire le proprie frontiere, e le frontiere a smantellare le frontiere degli altri. Questo è un fatto, credo che voi, appunto, Marche, Tessili, Calzaturi, ieri non manchino da queste parti, almeno i secondi, non so i primi, però appunto parlando di Cina probabilmente vi vengono in mente alcune paure. Quello che sta accadendo sotto i nostri occhi da questo punto di vista è davvero una rivoluzione. Il centro, quello che fino a 5 anni fa appariva come un mondo dove l'impero era uno solo, oggi appare come un mondo dove i poli di potere sono almeno due. Il secondo appunto è quello localizzato in Asia, non soltanto la Cina in realtà. L'altro colosso emergente è l'India e l'area cinese e indiana, attorno alla quale si stanno coalizzando gli altri, unendo in trattati economici gli altri due paesi, anche qua è ugualmente importante. Più lenta nel muoversi, ma anche qua per numeri e per capacità di innovazione ugualmente importante. Sono soltanto alcuni tratti, non entro in questo, non entro nei particolari, non li approfondisco, dicevo all'inizio, li diamo un po' per scontati. Mi sembra importante sottolineare due fatti. L'emergere della Cina rende obsolete alcune delle tematiche su cui noi ci confrontiamo da anni. Le tematiche ambientali, per esempio, meglio, rende obsoleti i modi che abbiamo di affrontarli. Siamo drammaticamente in ritardo. Il consumo critico, l'economia solidale. Di fronte a un'area economica, appunto quella dell'Asia, che sta crescendo a ritmi dell'8-9% annui del PIL, la situazione dell'Italia è una situazione di recessione piena. Questo è un paese dove i tassi di produzione sono in decrescita a partire dall'agosto del 2001. Cioè dall'agosto del 2001 non abbiamo più avuto crescita industriale. Ci troveremo, io credo, più spesso a parlare di povertà di quanto non ci sia accaduto nel passato. Ci troviamo di fronte, questo lo dico perché ci troviamo di fronte a problemi nuovi, anche dal punto di vista teorico, dal punto di vista dei rapporti internazionali, dal punto di vista teorico, appunto, come convinciamo 1.200.000.000 di cinesi, 1.300.000.000 di cinesi a non ripercorrere i nostri errori sul piano dello sviluppo, perché dovrebbero crederci poi, finché si tratta del Burkina Faso, capite bene, tutto sommato il problema a noi non si pone, ma appunto gli scenari internazionali ci stanno, con i quali ci dovremmo misurare, ci pongono condizioni nuove. Dicevo la povertà, allora proviamo a capire che rilevanza hanno le economie solidali in questo contesto, però lo farei cercando di capire a che punto siamo intanto. E qui mi ricollego ad alcuni temi che mi sono cari e che hanno a che fare con la comunicazione, con l'informazione, ma anche su come si sedimentano le informazioni che riceviamo. Ci provo, poi vediamo se effettivamente la cosa funziona. Don Giuliano citava la campagna di lotta, la campagna globale di lotta contro la povertà, che è stata effettivamente lanciata a Porto Alegre, quindi nel gennaio di quest'anno. È una ripresa dei temi, degli obiettivi, di quelli che si definiscono gli obiettivi del millennio, su cui a partire dagli anni 90 i capi di Stato e di governo di quasi tutti i paesi si sono impegnati, sono 8 obiettivi, tra cui non quello di cancellare la povertà nel mondo, ma diciamo di dimezzare il numero di coloro che vivono con meno di un dollaro al giorno. Sono 8 gli obiettivi, cioè la parità uomo-donna, la scolarizzazione, il tasso di sopravvivenza alla nascita, sono abbastanza articolati. Tutti obiettivi firmati, controfirmati, poi in maniera anche ufficiale, con tanto di gran cassa, da appunto all'ONU, dai capi di Stato e di governo, tutti obiettivi su cui nessuno oggi spenderebbe una lira se dovesse scommettere, perché stiamo andando in un'altra direzione, perché non stiamo facendo i passi che ci porterebbero forse a quel risultato. Il tema della povertà quindi è un tema rilevante. È un tema rilevante anche dal punto di vista dei modelli economici, teorico. Provo a dirlo così. Il 99% degli economisti dice che il nostro modello economico funziona e che sarà in grado di risolvere i problemi della povertà grave che abbiamo. Una parte dei mondi di riferimento a cui apparteniamo sostengono esattamente il contrario, che abbiamo bisogno di un'economia diversa, di un'economia capace di giustizia e di solidarietà, perché appunto altrimenti non usciremo mai da alcuni degli scandali enormi che abbiamo creato e dai problemi con cui rischiamo di doverci confrontare sempre più da vicino. Il problema è fondamentale: se il modello funziona possiamo affidargli il nostro futuro e il futuro, come dire, della giustizia. Quindi è importante capire che cosa sta succedendo a livello globale per quanto riguarda la povertà. Io provo a farlo con chiamando in causa la vostra memoria, la vostra conoscenza, così proviamo a spezzare anche l'unidirezionalità della comunicazione. vi faccio una domanda brutale, quindi semplificata, indubbiamente. La domanda è questa: rispetto alle conoscenze che avete, la povertà nel mondo si sta riducendo, sta diminuendo oppure no? Allora, facciamo così, alzate la mano così capiamo alcune cose. Chi pensa che la povertà sta aumentando, alzi la mano.
In termini assoluti o in termini percentuali?
Tu, non remare contro. Allora, chi pensa che la povertà sta diminuendo, alzi la mano. Non ho visto cosa ha fatto lui.
No, mi sono astenuto.
Allora,
non mi hai risposto, mi sono astenuto.
Succedono alcuni fatti importanti. Intanto, come dire, non vi siete guardati, quindi quelli che stanno nelle prime file non sanno cosa pensano quelli che stanno nelle file di fondo. Quindi vi rifaccio la domanda e così potete guardarvi e sapere, condividiamo la conoscenza, diciamo così. Quindi sulla mano chi pensa che la povertà sta diminuendo, e guardatevi. Sta diminuendo. E lui aveva alzato la mano su questa domanda, giusto? Tu?
Secondo me sta diminuendo.
Ok. Facciamo invece chi pensa che la povertà nel mondo sta aumentando. Questa è. Ok.
A me piacerebbe sapere perché da lui e dagli altri su cosa basano l'affermazione che la povertà sta aumentando.
Il meccanismo è più perverso, nel senso che io vi ho teso una trappola, giustamente, come in parte lei osserva e ha osservato prima Luciano, e voi ci siete caduti in maniera clamorosa. Nel senso che prima di rispondere a una domanda di questo genere bisognerebbe mettersi d'accordo almeno su che cos'è la povertà. Come si misura la povertà? Questo mi serve però.
Se devo parlare guardando attorno a me, da quando diciamo ero piccola, la possibilità di riscontro che avevo, la possibilità di riscontro che ho adesso, direi dire la povertà è diminuita. Se devo invece prendere in considerazione elementi più generali, generalizzati, che però non ho elementi per poter fare una conclusione, non è una conoscenza. Lei ha posto elementi di conoscenza,
certo.
Sono elementi di supposizione.
Allora, diciamo che io vi ho tratto in inganno formulando una domanda del genere: secondo le vostre conoscenze. No, aspetta, poi passiamo, è soltanto, come dire, il fare emergere un meccanismo di accumulazione e di stratificazione della conoscenza, quello che mi serve.
La volta scorsa, con Petrella, però, abbiamo avuto questa informazione che esistono dei parametri che sono ormai riconosciuti per dire se siamo di sotto della soglia di povertà. Io adesso non me ne ricordo, fammi il modo che
esatto.
Meno della metà.
Luciano, cos'hai?
Su 6 miliardi, c'è Petrella, 2,7 miliardi sono poveri, c'è un reddito minimo di dollari al giorno.
Per cui la metà meno di un dollaro.
Allora, ci sono diversi modi per misurare la povertà.
Gli estremamente poveri sono 1,3 miliardi, hanno meno di 80 centesimi di euro al giorno.
Quindi sta aumentando o sta diminuendo la povertà nel mondo?
Secondo lui questi dati comportavano un aumento.
Sono i dati della Banca Mondiale, per intenderci, quindi sono dati su cui non c'è dibattito, su cui si è d'accordo, non è la quantificazione che è importante. Attenzione però, io volevo sottolineare alcune cose. Il meccanismo della comunicazione nella quale siamo ci chiama spesso non ad approfondire le questioni, a interrogarci sulle questioni, ma a schierarci. Io vi ho chiesto di schierarvi e voi vi siete schierati, in base a un sentire, ad alcune conoscenze, ma alcune conoscenze che mi spiace per voi non sono corrette. C'ha ragione lui, la povertà nel mondo sta diminuendo, quindi sono tutti felici e contenti, è una buona notizia, diminuisce in termini assoluti, sono i dati che ha citato Petrella, diminuisce, se comparati i dati appunto tra il 1990 e il 2000, diminuisce sia in termini assoluti sia in termini relativi.
Io ho fatto questa valutazione, se la Cina, per esempio la Cina, prima dell'ingresso nel mercato era più povera, adesso è di meno, i cinesi proprio stanno meglio, perlomeno quelli che vivono in città, che lavorano nelle nuove industrie, se questo può valere anche per gli indiani, che adesso sono esportati in America per fare gli scienziati, se questo vale in una certa misura anche per i paesi dell'America Latina, la povertà è diminuita anche se non...
Allora, è un tema complesso, come ben capite, si misura a livello globale la povertà prendendo, almeno si misurava, ma si misura ancora prendendo un dato quantitativo che è la soglia di un dollaro al giorno o di due dollari al giorno, ma per esempio quando ci si riferisce alla povertà in Italia non si utilizza evidentemente questa soglia, ma si utilizza la soglia della metà del reddito medio del paese. Quando l'America e gli Stati Uniti misurano la propria soglia di povertà, misurano in maniera ancora diversa, quindi 36 milioni di poveri degli Stati Uniti, bisogna capire come sono poveri. Dagli anni 90 in poi abbiamo poi capito anche che, come dire, la povertà non è soltanto una povertà monetaria. Faccio due esempi: se voi in prima fila avete anche lo stesso reddito, ma uno è sano e l'altro è malato, il benessere, la qualità della vita è sicuramente diversa. Mattia Sen, che è uno dei premi Nobel degli ultimi anni, simpatico anche perché dopo anni è un premio Nobel che appartiene non all'Occidente ma appunto di origine indiana, ci ha insegnato in particolare a misurare la povertà con altri indici e oggi si misura appunto l'indice di povertà in maniera più complessa. Però attenzione, anche qua, togliete la Cina da questi dati. In Cina sono usciti dalla povertà negli ultimi anni più di 200 milioni di persone, dalla soglia di povertà assoluta. Togliete la Cina e il resto del mondo, allora è vero, sta aumentando il numero di poveri, quasi sempre sia in termini percentuali che in termini assoluti. Allora, questo è il drammatico problema che stiamo vivendo. Da un lato abbiamo un nuovo protagonista sulla scena internazionale, che è la Cina, e dall'altra abbiamo un mondo che non ha risolto, una parte di questo mondo che non ha risolto i problemi della sopravvivenza quotidiana. Che cosa può fare il commercio equo o l'economia solidale in tutto questo? Stiamo parlando di qualche cosa di che ha senso, oppure stiamo perdendo i nostri giorni e i nostri e le nostre risorse, le nostre forze. Vi do il dato, perché mi sembra anche qua significativo, il dato che riguarda l'Italia, ma prima vorrei che le parole e i numeri avessero un po' più di significato. Questi sono i dati che ci ripetiamo da sempre, quelli relativi alla povertà. E appunto che i nostri capi di Stato abbiano deciso che nel 2015 si impegnano con una parte della società civile, che appunto ritrovate anche in questo tipo di iniziative, che almeno tra 10 anni, nel 2015, metà di chi oggi è sotto la soglia di povertà esca dalla povertà, è sicuramente lodevole. Però io devo dire, non ne posso più di citare o di sentir citare queste cifre. Significa che la cifra che dicevi appunto tu, 1.300.000.000 di persone vivono con meno di un dollaro al giorno, significano il 28% della popolazione mondiale. Se però innalziamo la soglia, utilizziamo la soglia dei 2 dollari al giorno, significa che metà della popolazione mondiale, 2 miliardi e 600 milioni di persone, più di metà della popolazione mondiale nel 1990, un po' di meno in termini percentuali nel 2000, è povera in senso assoluto. Vorrei farlo sentire, come dire, in termini appunto non numerici. Vuol dire che metà di questa sala, quindi non tutta questa parte, ma dalla seconda fila a questa parte, non ha la possibilità, non avrebbe, quelli che hanno i capelli grigi come me, probabilmente non sarebbero qua, perché l'attesa di vita è inferiore. Significa che non avreste potuto mandare i vostri figli a scuola. Significa che se si fossero amati non avreste potuto curarli. Ora, quelli che si trovano da questa parte, cioè dalla parte sfortunata del globo, dovrebbero prendere le loro sedie e quantomeno trasferirsi dall'altra parte immediatamente. Ed è quello che succede nel mondo. La gente si sposta cercando un futuro, forse anche dietro un sogno. Però appunto chi ha avuto la sfortuna di nascere al di là di una certa frontiera emigra. I flussi migratori nel mondo sono anche questo un aspetto rilevante, sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista economico. E anche qua succedono delle cose strane. Questo paese che ha un governo di destra fa una legge che è la Bossi-Fini. Ditemi cosa c'è di economia solidale nella Bossi-Fini, dove gli uomini contano se hanno un lavoro. Allora, io credo che appunto la stessa indignazione che ci può muovere sui temi della povertà a livello globale ci dovrebbe muovere su alcuni temi che ci stanno anche molto vicini. Però la cosa buffa è che, leggevo la notizia, è apparsa credo su Repubblica di ieri, non l'ho vista su altri giornali, la Bossi-Fini, come la legge precedente, cerca di contingentare gli afflussi regolari dei nuovi permessi di soggiorno. Lo scorso anno erano stati 79.000 ingressi. Voi vi aspettereste che fossero di più o di meno per il prossimo anno? Adesso non state a ragionarci.
Di meno, di più.
Quelli previsti, autorizzati.
Quelli previsti, i flussi autorizzati. Questo governo di destra di più o di meno? Vabbè, siete equamente divisi. Allora, quelli previsti saranno 160.000. Cioè, significa più di tutti i governi precedenti, più di tutti gli anni precedenti. E questa è la risposta a un bisogno che questo paese ha. L'Italia è il paese dal punto di vista demografico più vecchio sulla faccia della terra. Ci sono meno figli e abbiamo una popolazione più anziana. La curva demografica anche qua riserva molte sorprese. Il paradosso appunto è che un governo di destra in alcuni suoi elementi xenofobo, non c'è dubbio, io vengo da una terra che è governata dalla Lega e vi assicuro che non c'è nulla di... che non, uso questa parola in termini, come dire, con conoscenza di causa. Però appunto un governo così riesce a aprire le proprie frontiere di fatto, come mai era avvenuto in precedenza. Fa una regolarizzazione che è quella di 2 anni fa, che porta in Italia, no, che regolarizza chi è in Italia davvero con una sanatoria mai vista prima, e continua, perché dietro c'è una fame di forza lavoro ancora enorme, che se ne dica. Se poi appunto accanto a questo si alimenta il conflitto etnico, diciamo così, il conflitto sociale, la miscela può essere esplosiva. Porti in casa una quantità inedita di stranieri, ma allo stesso tempo crei le condizioni perché noi li sentiamo come corpi estranei, come nemici, e non gli dai nessuna sicurezza normativa, viceversa. Allora,
posso interrompere un attimo? Sulla legge di posti fine, se non sbaglio, le richieste vengono fatte dai settori industriali, commerciali, tutto quanto, e le richieste non sono a tempo indeterminato, bisognerebbe guardare anche lì, parecchie sono addirittura inferiori a un anno, se non sbaglio.
In realtà i permessi che crescono... I permessi che crescono sono a tempo indeterminato, comunque a tempo lungo, invece i permessi stagionali, che sono tipicamente quelli a cui lei si riferisce, allora si entra in questo paese se si ha un contratto di lavoro e per il tempo in cui dura il contratto di lavoro. Quando tu perdi il lavoro, torni a casa, questo dice la legge in sostanza, quindi è corretta come affermazione, però la richiesta di forza lavoro è una richiesta notevole dal punto di vista numerico. I permessi di soggiorno stagionali, che erano 50.000 l'anno scorso, quest'anno saranno 25.000, quindi si riducono in realtà, e sono soprattutto i permessi legati o a lavori industriali appunto stagionali, ma per la maggior parte di natura agricola, esatto. Quindi ci sono appunto aspetti paradossali che stanno accadendo sotto i nostri occhi. C'è un nuovo, ormai l'Italia sta avvicinandosi ai tassi di stranieri di Francia e Germania. Che modello economico proponiamo, che modello sociale di convivenza civile riusciamo a proporre per queste realtà? Io credo che tutto questo abbia a che fare appunto con il sistema produttivo che disegniamo, che abbia a che fare con le regole legislative che ci diamo, ma che abbia a che fare anche con i sentimenti che coltiviamo, il sentire che coltiviamo. E credo che da questo punto di vista appunto le responsabilità anche di una certa classe politica siano enormi. Ho ritrovato il dato sulle pellicole, se vi interessa. 12 anni fa si vedevano 495 pellicole in Italia in una stagione, oggi 380. Immigrazione, emergere di nuovi soggetti, di nuovi centri di potere, di nuovi baricentri di potere a livello internazionale, sono due temi che hanno a che fare con il tema generale che vi siete dati, appunto la scuola di pace. È vero che in termini quantitativi assoluti la povertà nel mondo è diminuita, quella che invece non è diminuita, anzi è aumentata nel 60% dei paesi, nord o sud del mondo, è la diseguaglianza. Sta accadendo non soltanto a livello di rapporti internazionali, ma all'interno degli stessi paesi, una polarizzazione della ricchezza. Quello che in termini banali si dice, ci sono sempre i più ricchi diventano più ricchi e i più poveri diventano più poveri. Questo è vero nel 60% dei paesi, sia del sud sia del nord del mondo. E questo crea le premesse appunto per un conflitto interno. Il tema della pace quindi è connesso in maniera profonda ad alcune di queste novità con le quali ci troviamo a misurarci. Ora, definire l'immigrazione, i flussi migratori come novità forse è un po' forte, ma sicuramente è nuovo il dato quantitativo. A Milano voi non potete salire su un tram, su un mezzo pubblico senza incontrare uno straniero, ormai. Ci sono zone di Milano, della provincia di Milano, ma così anche di Roma, dove gli stranieri sono il 9% della popolazione. Ci sono scuole dove la maggioranza, scuole elementari, dove la maggioranza degli allievi sono stranieri, ma non stranieri di una stessa etnia. Stranieri di magari 6, 7, 8 paesi diversi, con tutto quello che questo pone in termini anche semplicemente banalmente educativi. A chi lavora nel mondo della scuola si misura quotidianamente con questi temi. Noi abbiamo bisogno appunto di poter riguardare in faccia questi temi e poter disegnare un quadro in cui affrontarli in maniera pacifica e in maniera solidale. Era questo il tema della relazione. Allora, che cosa c'è di solidale in un quadro normativo dove uomini e donne di colore diverso, di paesi diversi, sono trattati da noi soltanto come forza lavoro? Credo che ci sia una responsabilità e credo che ci sia davvero molto a cui mettere mano su questi temi. Se volete posso darvi i dati del terzo settore che sono in crescita in Italia, posso darvi i dati del commercio eco che è cresciuto negli ultimi anni a tassi del 20 o del 30%, mentre il resto dell'economia cresceva a tassi del 2 o 3% o addirittura non cresceva. I depositi in banca etica tra il 2003 e il 2004 sono raddoppiati, quindi c'è sicuramente un'attenzione per quello che riguarda un tipo di economia alternativo, diverso, eppure quello che ci sta sfuggendo di mano sono, o quello a cui a me pare prestiamo poca attenzione, sono i problemi macro. Questo ci pone, e sono le ultime due cose che metterei qua, ci pone di fronte a due temi diversi. Uno è quello della complessità. A cui in genere si sfugge. Non siamo attrezzati per affrontare la complessità nel suo insieme. La reazione è quella appunto di o rifugiarsi in un microcosmo oppure di non vederlo, di non vedere la complessità. Stanno succedendo anche fatti significativi sul piano direi fatti nuovi a cui abbiamo assistito in questi anni anche sul piano delle rivendicazioni. Non stiamo parlando di una storia, come dire, letta sui libri di storia, una storia che abbiamo attraversato, che abbiamo percorso. Abbiamo visto nascere in questi anni un movimento trasversale. Porto Alegre era una tappa di questo movimento. C'è una data di nascita di questo movimento internazionale che è legata a una città ed è Seattle, un movimento che in genere fa riferimento a quella data. Non i più giovani, ma chi è sopra i 25 mi ricorda di che anni stiamo parlando, quando è accaduto, quando è successo che appunto a Seattle c'è stata una sorta di rivolta collettiva e appunto si è incominciato a parlare di no global. Altre ipotesi? 99, qualcuno l'ha detto. Vuol dire meno di 6 anni fa, vuol dire 5 anni e mezzo fa. Questo per ricordare l'accelerazione dei fatti a cui siamo, in cui siamo in mezzo. Dico che cosa, una delle novità che rappresenta questo movimento, appunto, che ha fatto base anche a Porto Alegre. La direi così, che rispetto ai movimenti precedenti, questo è un movimento che non si limita a rivendicare dei diritti per sé o per la propria categoria, per gli studenti, per i lavoratori, per la propria appartenenza. Ma il cambiamento, il fatto nuovo, è davvero che stiamo assistendo a un movimento che, almeno in parte, rivendica i diritti degli altri, anche di quelli lontani, anche di quelli che non si conoscono. Questo è un fatto che, appunto, i nostri amici sociologi ci hanno invitato a guardare con più attenzione e rappresenta una pagina voltata. Non è tutto così, ma è ciò che caratterizza uno dei tratti caratterizzanti dei fenomeni sociali di questi anni. Non si tratta di mitizzare, i limiti sono enormi. Alle volte si tratta di movimenti autoreferenziali, molto spesso si tratta di movimenti monotematici. Il movimento ecologista, per esempio, o il movimento contadino, o il movimento indigeno, per esempio. Però c'è una capacità inedita di lavorare insieme. E c'è una capacità inedita di costruire in rete un sistema di richieste di giustizia sociale. Questa roba qui, la chiamata globale di lotta alla povertà, è frutto di queste novità. Non riguarda soltanto l'Italia, riguarda un centinaio di paesi. È l'ultima opportunità, probabilmente, per cercare di mettere in atto alcuni percorsi virtuosi che potrebbero forse portare entro il 2015 alla riduzione dei fenomeni, appunto, di povertà. C'è un fatto che vorrei condividere con voi e che mi pare importante. Questo sistema economico ha funzionato benissimo perché ha risposto ai bisogni e ai sogni della gente. Si è dimostrato efficiente da questo punto di vista. Oggi le cose non sono più così. Oggi la percezione che si sta allargando è che i problemi alle volte sono altrettanto grandi che i benefici. Bevevamo un tè insieme prima, ci sono alcuni paradossi in tutto questo. Lui fa un mestiere un po' particolare, per cui è particolarmente attento ai problemi dell'ambiente, e ci dicevamo a proposito di due tipi di inquinamento nei quali viviamo, quello da traffico e da polveri sottili e quello dell'elettromagnetismo. Antenne di telefonini grandi di elettrodotti. Se ci pensate, ci sono stati in questi anni dei movimenti di lotta contro le antenne dei telefoni o contro, appunto, gli elettrodotti, meno in termini percentuali contro l'inquinamento atmosferico. Milano, che è una città che ormai ogni 2x3 sarebbe da fermare, non soltanto per il traffico, ma anche per le attività produttive e soprattutto per il riscaldamento familiare, è una città che vive questi problemi, appunto, in maniera drammatica. La percezione, ormai ci è chiaro il quadro, però la percezione che ne abbiamo ci porta a sopravvalutare il pericolo degli elettrodotti e a sottovalutare un pericolo nel quale ormai siamo tutti immersi, che è appunto quello di un inquinamento più quotidiano, più diffuso. Quindi ci sono alcuni non basta sapere, non basta sentire, ci sono alcuni aspetti di quello che facciamo, delle scelte che prendiamo, un po' sorprendenti, un po' discutibili. Rischiamo appunto di concentrarci su alcuni aspetti più magari nuovi, anche alcuni fenomeni nuovi, ma di dare per scontato il sistema nel quale viviamo. Questo dal punto di vista di come dire, del tema delle economie solidali, a me pare rilevante. Noi diamo di fatto per scontato il sistema nel quale viviamo, anche se diciamo che non ci va bene, anche se diciamo che lo stiamo contestando, anche se stiamo cercando una via alternativa. Abbiamo bisogno di immaginare un futuro diverso, come dicevo all'inizio, non soltanto un futuro diverso in termini di redistribuzione della ricchezza e quindi tornare a ridisegnare uno Stato sociale che sia plausibile, non soltanto ridisegnare un mondo diverso in termini di rapporti sociali e quindi magari di volontariato o di nuovo protagonismo della società civile. Abbiamo bisogno di reimmaginare le regole del vivere economico e questo è drammaticamente difficile, perché ci chiede di uscire dall'acquario in cui siamo sempre vissuti, dall'acquario in cui siamo nati. Il processo a cui noi abbiamo assistito negli ultimi anni non è un processo particolarmente favorevole rispetto all'economia solidale a livello internazionale. Abbiamo assistito al diffondersi dei grandi gruppi attraverso acquisizioni, processo di acquisizione di fusioni. A livello globale, ma anche dentro le singole nazioni, l'economia è sempre più in mano a monopoli. Sul numero appunto che trovate là di altra economia disegniamo i rapporti di forza tra alcuni stati e alcune multinazionali. Ora, se io dico multinazionali, magari pensate, avete in mente alcuni marchi, ma la multinazionale più grande si chiama Walmart, è sostanzialmente una catena di negozi, di supermercati e di grandi superfici, tenetelo in mente perché potrebbe arrivare anche in Italia, ha qualcosa come 1,5 milioni di dipendenti e sono dati vecchi di 2 anni, oggi probabilmente sono cresciuti. Significa che il suo fatturato è superiore, e trovate questi dati nel numero, quindi è superiore al prodotto interno lordo di paesi come l'Austria. Ma così, non so, altri gruppi come la Shell, per esempio la Shell ha un fatturato più grande, Shell fa benzine, cose così, insomma, ha un produttore storico di petrolio che è l'Arabia Saudita. Quindi quando noi diciamo che appunto abbiamo sentito un processo di concentrazione, parliamo di concentrazione economica e di concentrazione di potere, parliamo di questi fatti. Lo stesso tipo di processo è avvenuto per quanto riguarda il tema appunto noi dedicati a Riccardo Petrella, che è la narrazione, l'immaginario collettivo. 10 anni fa, 15 anni fa c'erano nel mondo alcuni gruppi che facevano informazione, alcuni gruppi che facevano spettacolo e altri gruppi che facevano musica, altri gruppi che facevano cinema e altri gruppi che facevano libri scolastici no, e altri gruppi che magari si occupavano di internet e di accesso appunto alla rete. Oggi tutto questo è concentrato nelle mani di alcuni gruppi. Non mi interessa che siano, come dire, degli oligopoli in questo momento. Non ce ne sono moltissimi al mondo, così come non ci sono moltissime compagnie petrolifere. Quello che mi interessa è che si tratta di gruppi che fanno insieme informazione e divertimento, diciamo così. E allora vi leggerei a questo proposito quello che è la dichiarazione del 2000, quindi tutto sommato non così vecchia, quando si sono fusi due gruppi, che sono Time Warner e American Online. Proviamo a collocarli. Se vi dico il gruppo Time, che cosa vi viene in mente? Informazione. Il gruppo Warner, televisione e cinema. Il gruppo American Online, internet e reti. Si erano già fusi Time e Warner in un gruppo. Si è costituito uno dei più grossi gruppi, sia a livello finanziario sia a livello appunto informativo. Si fanno ormai libri, riviste, giornali, musica, TV, radio, multimedia. Uno dei due presidenti, in particolare l'amministratore delegato di American Online, ha fatto questa dichiarazione commentando questa operazione. Dice: diamo inizio al nuovo secolo, appunto eravamo a cavallo tra il 99 e il 2000, con una nuova società senza pari, che ha risorse ineguagliabili e la capacità di avere un impatto profondamente positivo sulla società. Unendo le nostre forze, muteremo in modo radicale il modo in cui la gente acquisisce informazioni, comunica, compra prodotti e, udite udite, si diverte. Allora, io credo che parlare oggi di economia solidale, e ho concluso, significhi parlare di giustizia, ma che non si possa parlare di economia solidale e di giustizia senza parlare di immaginario collettivo, ma se volete meglio ancora di desideri, cioè del mondo che desideriamo e che possiamo dire di desiderare. Chiudete gli occhi per un attimo e pensate che cosa desiderate per i vostri figli. Un buon lavoro, una buona casa, se va bene una buona famiglia. Non desiderate mica che partecipino alla costruzione di quel mondo diverso che ci potrebbe portare nel 2015 alla... non immediatamente, quantomeno. Allora io credo che dobbiamo tornare a confrontarci sui desideri. Dobbiamo tornare a dirci e a narrare quale desiderio abbiamo sul tipo di lavoro che facciamo, sul tipo di rapporti sociali che abbiamo, sul tipo di legislazione che abbiamo. Deve tornare a prendere parola una narrazione di questo genere. Dicevi tu all'inizio, nei programmi di partiti politici di Polo delle Libertà o dell'opposizione, per quanto riguarda i programmi economici sembrerebbe non esserci così tanta differenza, ed è vero, ed è sicuramente un limite. Abbiamo bisogno di immaginare rapporti economici diversi, di uno sforzo davvero di creatività inedita. Saremo capaci di fare questa cosa? Ma non so. Fino all'Ottocento questo è un mondo che ha vissuto appunto in termini economici su un fenomeno un po' particolare e imbarazzante come quello della schiavitù. Tra 700 e 800 non erano in molti a pensare che l'economia avrebbe dovuto fare a meno appunto degli schiavi. Qualcuno ha iniziato ad affermare ho continuato ad affermare questa cosa, ci abbiamo messo un po' effettivamente, però ecco, ci sono salti nella storia che possono essere compiuti, che devono essere compiuti, a partire dall'affermazione, io credo appunto, di alcuni valori dai quali poi far disegnare regole, legislazioni, sperimentazioni, anche rischi. Finirei proprio con questo pensiero. Sembrerebbe detta da un economista neoliberista, ma io credo che possa andare bene anche per noi. Dice l'autore Giddens: in questo mondo pericoloso che precipita verso un futuro ignoto, l'unica soluzione è correre dei rischi. Il rischio è un tratto peculiare di una società che guarda al futuro. Assumersi dei rischi in modo positivo è la vera fonte di quell'energia che crea la ricchezza in un'economia moderna. Io credo che abbiamo bisogno di assumerci dei rischi a partire dalle sperimentazioni che abbiamo, da un terzo settore che funziona, da un commercio etico che funziona, dall'economia solidale che c'è. Abbiamo bisogno di non tenerla nella riserva indiana, abbiamo bisogno di qualcuno che, come Stato, per il sistema assicurativo, bancario, cooperativistico all'inizio del secolo scorso in Italia, nel Novecento, come è stato per chi ha disegnato un sistema di welfare. Abbiamo bisogno che alcune esperienze diventino patrimonio condiviso, ma ancora di più abbiamo bisogno di condividere i sogni che stanno alla base di quelle sperimentazioni. Abbiamo bisogno di dircelo e poi di fare, a me pare, le scelte conseguenti.
Bene, grazie, credo che queste ultime riflessioni aprono anche molte riflessioni per ciascuno di noi, penso possiamo aprire il dibattito, io mi tengo la domanda di riserva, nel senso che se la apre qualcuno di voi volentieri attendo, perché mi sembra che insomma, le cose dette siano molto stimolanti per molti versi. Quindi se qualcuno vuole intervenire, se magari viene qua è meglio che sentiamo meglio, oppure si alza e usa tutta la voce che ha in corpo. Prego, uno e due. Vai, vai. Alzati perché non ti sentono da là, o prendi questo microfono, che forse è la cosa migliore, come vuoi.
Io volevo sapere se ci sono attualmente dei tentativi perlomeno di elaborazione di modelli economici a livello teorico. Io ho sentito parlare di Sergio Latouche che parla di decrescita.
Ne raccogliamo alcune, vuoi rispondere
sì,
subito?
Sì, direi che...
Io volevo così, semplicemente, partendo dall'esperienza quotidiana di chi ha figli, ne ho quattro, e che vive in un momento, adesso vabbè, di solito compiando sul morto, periodo economico non felice, eccetera, però forse per l'età che abbiamo, ci sono dei figli all'università, un numero di figli, un solo che lavora in casa, eccetera. Il problema, ce l'abbiamo posto vari anni fa, della sobrietà, dell'avvicinarsi al commercio equo, eccetera. C'è anche il titolo di Francuccio, mi sembra, no? Che il titolo è proprio sobrietà, ma al di là di quello ci troviamo in un momento, voi appunto per l'età dei capelli grigi, i figli all'università ed altro, in cui veramente è difficile capire come comportarsi, oltre alla sobrietà, cioè ci si trova anche nelle condizioni di non poter scegliere se non il prodotto cinese che costa poco e che sai benissimo come viene fatto, o fatto in Italia da cinesi in laboratorio, si trovano molte cose fatte in laboratori della Romagna e della Toscana, dal laboratorio cinese di gente immigrata, sappiamo come e in che condizioni lavora, perché non si può permettere con 4 figli, con 5, con 2, quello che è, di comprare una cosa diversa se non quella che costa 3 euro o 5 euro. Cioè, è chiaro che la risposta sarebbe che è meglio non comprarla, però quando è necessario comprare, quando uno dice vabbè ma la devo proprio comprare, che cosa fa? Ecco, andando sul pratico, proprio questa è la domanda. E poi dico la stessa cosa che dissi l'altra volta con Masha, i figli spesso non sono contenti di questo, ma non sono contenti, vabbè lo metto perché forse non capisco. Ma non sono, cioè, lo rifiutano un po' a priori, ecco, si sentono limitati. Chiaro che dà fastidio a tutti, di avere dei limiti, no? A tutti piacerebbe sapere di fare quello che vogliono, comprare quello che ti piace, un po' come i modelli che vengono proposti, compra tutto quello che vuoi, è tutto bello, è tutto facile, perché non avere di più, non avere la cosa migliore, l'ultima generazione, eccetera. Però davvero anche i figli di chi si impegna, di chi insegna queste cose, alla fine, virgolette, sono un po' una delusione, perché anzi sono quelli più stanchi che più si oppongono a queste scelte. La solita regola del il figlio di chi non si interessa, magari invece è un entusiasta, un figlio alternativo, cioè i figli di invece di impegno sono sempre quelli che hanno i problemi. Allora, andando su fare, questo non mi dilungo ulteriormente, che cosa fare in queste situazioni in cui, andando su tratto, che cosa facciamo quando ci si trova queste scelte ovviamente? Certo c'è il negozio, la risorsa del negozio è ecco, ma quando non è possibile il negozio? È un discorso che io qualche anno fa non avrei mai accettato, cioè o si compra nel negozio o compri la cosa biologica oppure non la compri, oppure ne compri meno, però poi la compri migliore, sai che è etica, cioè. Purtroppo adesso, come spesa proprio, non posso neanche più fare questo discorso, perché non è affrontabile economicamente. Dalle nostre tasche non si può più ragionare in questi termini.
Altre domande, commenti? Ma allora aggiungo la mia, che è questa, torno più sulle questioni diciamo di carattere generale. La riflessione che facevo era questa: dopo la caduta diciamo del muro, la fine dei paesi dell'est, no? Si è parlato di pensiero unico, di unico sistema economico che era vittorioso su tutto il fronte, e l'osservazione, credo ad un osservatore che non fosse ormai convinto dai mezzi di informazione di cose diverse, l'osservazione è che questo sistema economico che ha vinto è fallimentare, perché se un sistema economico riesce a far sopravvivere sì e no la metà del mondo, evidentemente è un sistema disastroso, proprio che dobbiamo assolutamente cambiare immediatamente. E invece mi sembra che le ricette, che ripeto, mi sembra vengano poi da parte di tutti, non siano quelle di andare nelle direzioni che tu indicavi, cioè occorre fare in modo che la distribuzione del reddito aumenti. Cosa si fa? Si diminuiscono le tasse, cioè si diminuisce la redistribuzione del reddito. E bisogna andare verso forme di economia solidale, qual è la ricetta? È l'esatto contrario, maggiore competitività, quindi che vuol dire in pochi ce la fanno e gli altri sono cacciati fuori. Cioè mi sembra che le ricette siano proprio tutto il contrario di quello che bisognerebbe fare, cioè sembra quasi che si sia prodotto tutto questo disastro, invece che prenderne atto e cambiare direzione, si velocizza ancora di più la direzione negativa in cui si sta andando. Allora, la riflessione è un po' questa: è vero che ci sono due livelli, c'è il micro e c'è il macro. Il micro è quello del quotidiano, quello del livello più basso in cui possiamo incidere molto, quello del macro è, tu dicevi, c'è una minore attenzione. più che una minore attenzione, il problema è che i livelli macro sono difficilmente aggredibili, diciamo, dalla quotidianità. Ecco, quello un po' che è nato a Seattle vorrebbe fare questo, cioè non solo limitarsi ad aprire una bottega di commercio equo, aderire a bilanci di giustizia, eccetera, ma cercare di incidere sulle grandi decisioni a livello planetario. Però io ritengo che sia fondamentale che ci siano quelle a livello micro, perché altrimenti non ci si arriverà mai alla trasformazione a livello macro. Faccio un esempio concreto. Leggevo in questi giorni che il Sole 24 Ore ha dedicato un intero articolo alla questione delle banche armate. E giustamente si faceva notare che mai e poi mai il Sole 24 Ore avrebbe fatto un articolo del genere se non ci fosse stati anni di campagne, di iniziative che abbiamo fatto anche diversi di noi, che hanno tolto i soldi dalla propria banca perché era coinvolta nelle banche armate, abbiamo fatto iniziative in Consiglio Comunale, eccetera. Oggi un giornale come Sole 24 Ore fa un articolo e riflette sul fatto che effettivamente c'è un rapporto malsano fra le banche e il sistema militare. Quindi mi sembra che il tenere assieme il micro e il macro sia una cosa assolutamente necessaria. Sul micro, dove dobbiamo e possiamo agire di più, e quindi dobbiamo farlo il più possibile. Sul macro, che è il livello, diciamo, più politico, lo possiamo fare con, da una parte, l'informazione, dall'altra con l'impegno politico, diretto o indiretto, con il controllo su chi ci governa, sia a livello locale che a livello, diciamo, maggiore. Questa mi sembra un po' le direzioni in cui possiamo agire. Prendiamo ancora Paolo, poi dopo magari rispondi a queste prime.
Sì, volevo riprendere un po' il discorso che avevi fatto prima sulla Cina, no? La Cina che rende obsolete alcune nostre categorie. In effetti la Cina è un paese che sta sconvolgendo un po' il sistema economico, no? Quindi il grande sviluppo che sta avendo e in prospettiva ha risolto i problemi della povertà, no? Ormai non ha più gli aiuti diciamo mondiali per la povertà, ormai lei comincia a essere in crisi di aiuti e si sta sviluppando a grandi cifre e quindi diciamo sta diventando una potenza mondiale. E come la Cina, anche altri paesi su meccanismi di bassi salari stanno sviluppando, ecco, e questo è un modello, il modello che questi paesi stanno ponendo in essere è quello appunto bassi salari, scarsa attenzione ambientale, scarsa attenzione ai diritti sociali, così. Ma da parte diciamo, dei paesi industriali chiaramente si pone il problema del rispetto di certe regole. Ma perché? Perché chiaramente sono i paesi industrializzati, come il nostro, come l'America, no, hanno dei diritti già consolidati e vorrebbero che questa concorrenza fosse leale, diciamo, no? E quindi avessero le stesse garanzie ai lavoratori, no? E quindi perché una concorrenza del genere diciamo avvantaggia questi paesi. Però chiaramente questi paesi chiaramente dicono noi il nostro sviluppo ce lo facciamo da soli, facciamo il nostro processo, voglio dire, quindi vogliamo svilupparci così. Ecco, volevo che tu riflettessi un po', conosci questi aspetti, no? Il diritto di questi paesi così allo sviluppo, no? Malgrado queste diciamo questi limiti, no? Che si pongono, il problema così, cose che poi si sono diciamo riverberate nelle trattative del WTO, no? Ecco, le trattative dei paesi diciamo industrializzati, i paesi di sviluppo possono naufragare, no? Quindi sono problemi che voglio dire di sviluppo, no? Che si pongono.
Provo ad andare in ordine così cerco di raccogliere alcune delle cose che dicevate. La prima domanda appunto se esistono dei tentativi di elaborazione di teoria economica alternativa. tu citavi i lavori di Georgescu e in Italia di Bonaiuti rispetto alla decrescita. Ci sono alcune elaborazioni di questo genere, non c'è, a me pare, nessun quadro alternativo a questo sistema. Non è neanche vero però quello che dicevi tu, Luciano, cioè che il mondo sta andando nella direzione in cui è andato per tutti gli anni 90, e cioè nel ridimensionamento del ruolo dello Stato nell'economia, in un liberismo sempre più accentuato, dove tutto è ridotto a mercato e il mercato può risolvere, come dicevo all'inizio, tutti i tipi di problematiche. Rispetto agli inizi di questo millennio, sia a livello teorico sia a livello di prassi, di governi, stanno succedendo fatti nuovi, appunto. I neoliberisti non sono più così vincenti, neppure in America, neppure negli Stati Uniti. Anche negli Stati Uniti si è tornati, per esempio, a scegliere strade di protezionismo, non soltanto per interessi nazionali, ma questo ha rimesso in discussione alcune prese di posizione, appunto, che ormai sembravano scontate. Ci sono alcuni stati come importanti, come il Brasile, l'Argentina, diciamo molti dei paesi, alcuni dei paesi sudamericani, che sia dal punto di vista della gente, sia dal punto di vista delle risorse naturali, fanno un bel blocco, che scelgono una strada diversa, almeno in parte. Stiamo parlando di fenomeni complessi, quindi ridurre le politiche economiche a due battute vuol dire sicuramente leggerle con una visione ideologica. Questo mi sembra importante per farvi capire che cosa intendo per visione ideologica e come ricostruire i 26 anni di pontificato di Paolo VI in un servizio giornalistico di 3 minuti e mezzo. È chiaro che scegli dei fatti, è chiaro che dai una lettura dei fatti, e così per quanto riguarda appunto fenomeni ancora più complessi come questi di cui stiamo parlando, però non mi sembra più così vincente il modello, quindi mi sembra che da questo punto di vista qualche apertura, qualche spiraglio, sia a livello teorico sia a livello pratico di politiche nazionali, sta accadendo. A proposito della Cina, la Cina ha un ruolo rilevante anche per quanto riguarda appunto il continente latinoamericano. Gli investimenti cinesi in Brasile, in Venezuela per esempio, stanno cambiando gli equilibri sud-sud, considerando la Cina come un paese del sud di fatto, non forse geograficamente, ma sicuramente per quanto riguarda gli scenari economici. La Cina è diventato il più grande consumatore di petrolio, di risorsa petrolio. Questo è dove lo compra, appunto. Il Venezuela è un produttore di petrolio, ma gli investimenti che la Cina sta facendo appunto in Brasile, per esempio, sono rilevanti anche per consentire a un paese come il Brasile di fare una politica che è quella, per esempio, di fame zero, molto controversa e molto criticabile, ma che ha rappresentato un punto di riferimento per molti altri paesi alle prese con il problema della fame e della miseria. Nel 2002 il governo di Lula ha lanciato, il primo grande programma che ha lanciato è stato il programma Fame Zero, cioè la lotta alla povertà assoluta dentro il paese. Io ero in Brasile in quel periodo e venivo dall'Europa, che aveva un altro tipo di linguaggio, un altro tipo di priorità. Un nuovo governo si misurava, come dire, la politica economica si misurava sulle politiche di sviluppo, sulla crescita del PIL o sulla stabilità monetaria, sentire un governo che in maniera seria mette al centro delle proprie politiche non le questioni della crescita, ma le questioni della povertà, e quindi mette in discussione il dogma fondamentale che è appunto quello lasciate fare al mercato il problema della povertà, pensate allo sviluppo, il problema della povertà si risolverà, lo mette in discussione, devo dire è stato un piccolo shock, è stata una piccola emozione. Ripeto, criticabile le politiche poi macro anche del Brasile vanno in altra direzione, non sono sempre coerenti con queste prese di posizione, però significative. Ecco, questo sta cambiando il modo di pensare, di agire, di sentire di interi paesi, di intere nazioni, diventa maggioranza. Io credo che ci possano essere appunto degli sviluppi nuovi da questo punto di vista. Il problema però è quello che dicevi tu, Barbara, e cioè che quelli che ancora non hanno sperimentato il nostro potere di acquisto, la nostra libertà di mobilità, pensate che quando voi andate a fare le vacanze potete decidere di andare dove volete grosso modo dentro questo mondo, ma non è mica così, i brasiliani non pensano mica così, per esempio, non soltanto per queste di reddito, quindi il diritto alla mobilità, il diritto di comprare o di vedere o di utilizzare le cose che si vuole. Noi siamo appunto di fronte a un sistema che ha costruito, alimentato, sostenuto una fabbrica dei sogni enorme. Il presidente di Nike dice: noi non vendiamo prodotti, noi vendiamo sogni. Ed è forse questo che appunto abbiamo un po' trascurato in questi anni. Io credo che non convinceremo mai, ve lo racconto con un episodio personale, noi non convinceremo mai i poveri a restare poveri. Banale detto così, no? Però insomma, quindi dobbiamo trovare un'altra soluzione, o i figli a non fare le cose che tutti gli altri attorno a loro fanno. Gli economisti però si stanno confrontando con temi come quello della felicità, appunto, la felicità a che cosa è legato, a quello che uno possiede. Ci sono alcuni studi relativi proprio al paradosso della felicità, che dimostrano che la felicità non dipende dalla quantità di beni che si possiedono, e questo è banale. La cosa più curiosa è che la conclusione di alcuni di questi studi porta a dire che il consumo crea assuefazione, ci sono proprio studi comparati che dicono appunto che tu più possiedi e più si sposta il tasso di felicità in avanti, e quindi, ma ha rilevanza anche il tipo di società che ti sta attorno. Quindi quello dei figli è un bel banco di prova, credo, in cui si imparano tante cose e tanta concretezza. Anche lì bisognerà inventare delle strade nuove e anche avere pazienza, credo che alcune scelte poi possono maturare con il tempo, o possono andare anche in altra direzione in maniera legittima. L'esperienza che vi racconto è questa. Eravamo appunto in Brasile, eravamo alla seconda edizione di Porto Alegre, quindi un paio d'anni fa. Poi siamo andati a vedere un progetto di commercio equo nella zona indigena dell'Amazzonia brasiliana. Quindi siamo andati al nord, a alcune centinaia di chilometri da Manaus. Ed è una roba bellissima. Io l'Amazzonia l'avevo studiata sui libri di geografia delle medie. Non immaginavo che fosse una cosa di questo genere. È un continente d'acqua, è bellissimo, lì ci sono credo il 18-20% delle riserve di acqua dolce del pianeta, ma è straordinario ed è incredibile quanto possa essere diversa l'esperienza personale tu vedi e tocchi con mano alcune cose, le capisci, le Quark non ti insegna niente da questo punto di vista. Andiamo in zona indigena, quindi per 4-5 giorni navighiamo su navi sempre più piccole, prima su Rio delle Amazzoni e poi su sugli altri fiumi che costruiscono il bacino d'acqua, e finalmente arriviamo in questo villaggio sperso in mezzo all'Amazzonia, dove il progetto di commercio eco è l'importazione di guaranà. Chi lavora nel commercio eco lo conosce bene: il guaranà è una pianta, un arbusto che produce delle bacche che vengono tostate e poi ridotte in polvere o in bastoni. Ha un effetto, è usato anche in farmaceutica, ha uno stimolante, è come il caffè sostanzialmente. E nel corso degli anni è nato questo progetto bello proprio di importazione del guaranà nativo, cioè del guaranà coltivato da indigeni con i criteri del commercio eco. Ma questo ha, e lo vedi appunto sul posto, erano mandati lì proprio per capire questa cosa, la domanda era: ma il commercio eco funziona oppure ci stiamo raccontando delle belle storie, ma sempre delle belle storie? E io devo dire, tutte le volte che mi è capitato di andare a vedere, nelle contraddizioni e nei limiti che ci sono, nulla è tutto bianco, tutto nero, è sorprendente come la leva economica, un altro tipo di rapporti economici, rimette in movimento una realtà, un gruppo di persone, una società, attraverso un progetto tutto sommato banale di importazione di un prodotto, sono creati legami, il consiglio tribale ha riacquistato potere sia, sia nei confronti della propria gente, del proprio popolo, sia nei confronti delle autorità centrale, ha messo in piedi un progetto di scuole che consente ai ragazzi di stare in area indigena e di imparare non soltanto il portoghese ma anche la lingua originaria delle zone. Tutto questo in mezzo a mille contraddizioni non è sicuramente il modello ideale. Però, allora, vi dicevo appunto questa esperienza bella di essere in mezzo a un continente d'acqua, ve lo consiglio, anche se poi sul nostro modo di fare turismo un giorno sarebbe bello confrontarci. Arriviamo sull'Andirà, su questo fiume, veniamo ospitati in una capanna, stendiamo le nostre amacche che ci avevano già fatto da letto sulla barca per questi giorni di navigazione, facciamo l'incontro con gli uomini, i coltivatori e il consiglio tribale. Noi siamo stanchi morti, questi continuano a parlare, vanno avanti per delle ore, perché appunto il parlare è una forma essenziale per le relazioni sociali, e poi finalmente la riunione finisce, mangiamo qualche cosa insieme e poi noi si va a dormire. Con noi però c'è Emilio Novati, che è un astronomo, e allora ci dice: beh, ragazzi, noi non possiamo essere qui senza andare a vedere la Croce del Sud. C'era una collina di vicino in cui eravamo stati durante il giorno. Allora si prende, stanchi morti, ma davvero usciamo per vedere appunto la stellata, per farci guidare da lui. E lì io ho capito una cosa, perché noi siamo usciti per vedere appunto le stelle, e i ragazzi e gli adulti del villaggio erano tutti riuniti nella stessa capanna, una struttura come questa aperta ai lati con la copertura di foglie, a guardare la televisione in silenzio religioso, alimentata da un generatore. È quello che sta succedendo. Noi cercavamo quello che non abbiamo più: la possibilità di osservare le stelle senza inquinamento luminoso, appunto con il tempo, eccetera, e loro desiderano quello che non hanno ancora. Nessuno dei due, come dire, è meglio dell'altro o più evoluto dell'altro, però questa è la realtà nella quale viviamo, appunto, fatta di desideri. E chi potrà impedire a questi ragazzi, poi, pur avendo studiato lì, pur avendo visto il commercio eco, di andare a Manaus, di vivere con altre... chi? Sarà difficile, appunto. Per questo dico, è un problema anche di desideri, cioè di quello che vogliamo. Allora, noi facciamo un tipo di turismo che è folle, perché lavoriamo tutto l'anno, poi andiamo a consumare ancora del turismo da un'altra parte. Se riuscissimo a utilizzare meglio le risorse che abbiamo anche più vicine, io credo che ci sarebbero problemi di impatto ambientale diverso, ma anche di fruizione sociale, economica. Il turismo responsabile è nato e si sta sviluppando in questa direzione. Questo appunto per continuare il tema dei figli e il tema anche dei desideri. Sul problema di meno reddito e quindi meno possibilità di fare acquisti solidali, il problema esiste effettivamente. In una fase di recessione economica e di riduzione dei consumi, si stanno, per la prima volta, questo sarà l'anno in cui anche i consumi di commercio eco si stanno riducendo a tassi inferiori però rispetto ad altri tipi di consumi, quindi vuol dire che si sta tenendo botta, ecco, da questo punto di vista. Però il problema del reddito e dell'impoverimento di questo paese è un tema reale. Paolo diceva, a proposito della Cina, appunto in parte le cose che dicevo sulla Cina, anche sul ruolo della Cina, degli investimenti cinesi in America Latina, ma non soltanto in America Latina. Correggetemi se sbaglio, ma qualche mese fa l'IBM è stata comprata da un'azienda cinese. Quindi il fiore all'occhiello dell'alta tecnologia statunitense è passato di mano, e questa volta è passato di mano appunto in un paese del sud del mondo. Il problema è che appunto non cambia modello di sviluppo, è un modello di sviluppo basato sulla crescita, sulla competitività, quindi non sappiamo esattamente che cosa succede. Banche armate e sole 24 ore. La campagna Banche armate è stata una campagna di successo perché ha trovato uno slogan comprensibile e un modo per misurare il cambiamento. Una banca è armata, se decide di disarmarsi, diciamo così, questo è possibile monitorarlo. È possibile monitorarlo perché c'è una legge nazionale che impone al sistema bancario di documentare le azioni di import e export, di finanziamento dell'import e di export delle armi. Quindi è questa cosa qui che si monitora. Non si riesce a monitorare invece l'investimento del sistema bancario nella produzione diretta di armi. Quindi potremmo scoprire che appunto potremmo avere delle sorprese anche da questo punto di vista. Però questo è significativo per il successo di una campagna che ha allargato un tema, appunto quello della produzione di armi e quello del coinvolgimento del sistema bancario. È un esempio per come impostare le campagne o per come appunto far dialogare il micro e il macro, la produzione di armi, il sistema bancario, i comportamenti quotidiani, le scelte della propria banca. È un esempio che ha funzionato, è un esempio parziale. I comportamenti delle banche andrebbero monitorati molto di più per quanto riguarda trasparenza, conflitti di interessi, servizio alla clientela, i casi Cirio, Parmalat, Bond Argentina sono clamorosi da questo punto di vista, ma anche per quanto riguarda le regole più, per quanto riguarda i poteri. La notizia di oggi è che Fiat ha rimandato il proprio consiglio di amministrazione previsto tra qualche settimana, e l'ha rimandato proprio su una questione strategica, il ruolo delle banche nel suo azionariato, sostanzialmente. Fiat non è più di proprietà della famiglia Agnelli, di fatto, ma è in mano, e lo sarà sempre più, al sistema bancario italiano, come moltissime altre imprese italiane. Quindi, appunto, conflitti di interesse dietro l'angolo aumenteranno, e noi che cosa diciamo rispetto a, appunto, a questo livello di macro? Quindi riusciamo a monitorare alcuni aspetti, ripeto, secondo me c'è un problema di monitorare, di prendere parola, di rendersi conto di quello che accade anche sugli aspetti più grandi.
Bene, c'è chi in Brasile c'è stato 10 anni, potrebbe magari raccontarci come queste cose si vivono dal sud del mondo. E comunque, insomma, 10 minuti, poi chiudiamo, quindi un paio di commenti e domande li possiamo ancora prendere, alle 7:15 poi ci salutiamo.
Rapidamente, credo che pensare all'economia dopo la caduta del muro, la caduta delle ideologie, la caduta del socialismo reale, no? Bisognerebbe recuperare quello che il socialismo reale sognava. Bisognerebbe perlomeno recuperare l'anelito che ha fatto sorgere quel tipo di politica, di economia, di costruzione della società. Perché Lula, per esempio, è l'esperienza, diciamo, di un governo di sinistra, quindi con radici socialiste, dopo anni e anni di governi di destra, di dittatura militare. Quindi forse pensando ad un'economia diversa, civile, solidale, bisognerebbe anche dal punto di vista storico-politico valutare che cosa ha fatto crollare quel tipo di impostazione, che cosa c'era di vero. Cioè, c'è un teologo brasiliano, Leonardo Boff, che dice il capitalismo è l'economia e la politica che pensa all'io dimenticando in noi. Il comunismo, il marxismo, l'esperienza, diciamo, del comunismo, del socialismo reale è stato il noi senza l'io, cioè l'annullamento dell'individualità. Utopisticamente bisogna coniugare l'io e il noi, l'io nel noi, il noi nell'io. Ecco, questo è un po' quello che diceva Moffat. Tutto sommato io credo che sia un momento per recuperare, dopo il fallimento, alcune intuizioni vere. Poi pensavo come è importante quel discorso che tu facevi, no? dell'immagine, del sogno, della speranza. Cioè pensare ad un'economia che non si preoccupa più solo della quantità, ma della qualità. È vero, in Italia, sti giorni, tutti i politici preoccupatissimi, perché l'economia non riparte, perché la classe media sta scendendo e sta diventando sempre più vicina alla classe più povera in Italia, e perché i giovani non hanno possibilità di impiego, se lo trovano è in questa, diciamo, questa fragilità, come si dice il termine tecnico,
flessibilità,
così flessibile che diventa precariato assoluto. Cioè, quindi c'è una preoccupazione, bisogna rilanciare l'economia, perché se no non riusciamo più a offrire quel benessere. Ma se riuscissimo invece a produrre non solo quantità ma qualità, a investire nella qualità, c'è qualcuno che comincia a pensare, diciamo, a questo, no? Investire, far diventare la produzione della qualità la possibilità di circolazione di un maggior benessere. Non so se ho fatto un po' di confusione, però.
Volevo solo chiedere qualche informazione su una questione abbastanza specifica, che penso potrebbe avere delle conseguenze però molto importanti in futuro. nei rapporti tra il nostro paese e l'Europa. E mi riferisco alla cosiddetta direttiva Bolkestein, che non so quanti di noi magari la conoscono, comunque è una direttiva della Comunità Europea che ha una storia che sono forse un po' travagliata. Infatti volevo chiedere a che punto è, in base alle ultime vicende, che si fa molto fatica a seguire in televisione assolutamente, ma anche sui giornali. E la direttiva Bolkestein praticamente prevede questo, che in futuro, se venisse approvata così come era stata presentata inizialmente, delle imprese, magari non so, con sede in Romania, possono venire in Italia e sarebbero soggette agli stessi regolamenti, diciamo, previsti, alle stesse leggi, scusate, previste in Romania, quindi un salario rumeno, un livello di rispetto ai norme ambientali rumeno, c'è un paese qualsiasi, forse ce ne sono anche più arretrati, non lo so. E questo ha suscitato chiaramente una reazione che però è rimasta molto confinata in ambiti molto ristretti. C'è stata una manifestazione a Bruxelles, mi sembra, il 19 marzo, di cui nessuno di noi ha saputo niente, pur essendo stata, mi sembra, abbastanza partecipata. Ecco, volevo chiedere se in base a questa mobilitazione, ripeto, solo di settori abbastanza radicali, tutto sommato, si riuscirà a bloccare questa cosa e a che punto è la cosa.
Se c'è un'ultimissima domanda la prendiamo, se no Miriam conclude. 1, 2, 3, non c'è? Bene.
Rispetto alla direttiva non ti so dire molto, conosco un po' di più quello che dice per il sistema bancario, appunto, però non nello specifico per quanto riguarda il mercato del lavoro. E anche la manifestazione del 19 marzo mi sembrava comunque più giocata sui temi della guerra che non specificamente su questi. Mi pare che non sia passata per il momento, però non escludo che venga ripresentata. Credo che non passerà in quei termini, nel senso che è così clamorosa che appunto ci pone problemi troppo grandi. E però è paradossale, nel senso che poi le nostre aziende vanno in Romania esattamente, come dire, utilizzano, si adeguano a quegli standard di lavoro, di salari, di normativa. Chi di noi trova scandaloso questa cosa? È chiaro, no? Cioè, si porta lavoro, si porta... quello che ci diciamo sempre è che bisognerebbe esportare insieme diritti. Il movimento sindacale ha fatto alcuni passi in avanti da questo punto di vista, ma non riesce a superare i confini nazionali e quindi a rivendicare gli stessi diritti per i lavoratori qua e in Romania, per esempio. Non ancora, quantomeno, però ci sono alcuni tentativi proprio di reti sindacali europee. E per quanto riguarda, quindi mi spiace, però non ho una conoscenza specifica su quello. Invece sul intervento precedente mi pare condivisibile, non mi sembrava che ci fosse una domanda.
Bene, penso possiamo concludere. Io vi ricordo la tavola rotonda di sabato prossimo, che sarà l'occasione proprio di uno scambio a più voci su tutto ciò che gira anche a livello locale su questi temi, quindi mi sembra un'ottima occasione per confrontarsi. Vi invito di nuovo a prendere la rivista Altra Economia e abbonarvi, perché è veramente molto interessante, ci sono anche dei libri. E quindi l'appuntamento è per sabato prossimo, sempre alle 17, sempre qui. Grazie a tutti e spargete la voce, anche magari a chi oggi non c'era.
Grazie.